Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui perché oramai siamo degli habitués, evidentemente la cosa non va male perché se continuate a non solo a chiamare Gianni Oliva ci mancherebbe, però si vede che funzioniamo. Ci siamo visti a maggio con un tema drammaticamente attuale, cioè più vicino a noi cronologicamente del tema che tratteremo stasera. Abbiamo parlato del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro, era il 40° anniversario di quell'evento. Oggi parliamo di resistenza ed è un ritorno a uno dei temi più cari a Gianni Oliva perché Gianni Oliva ha scritto molto sulla storia della resistenza. Ha fatto una resistenza della sua valle, la Val Sangone, quindi pubblicato da Angeli, La resistenza alle porte di Torino, con una prefazione di Guido Quazza, mi pare di ricordare. E poi ha scritto in più occasioni libri che hanno avuto un grande successo anche editoriale, I vinti e i liberati, La resa dei conti, ma anche, mi piace ricordare, diciamo, libretti rispetto alla mole di pagine di questo grande volume, che è L'alibi della resistenza e le tre Italie, in cui Gianni Oliva problematizza il tema della resistenza e di come sia stato fatto della lotta partigiana anche un uso politico, un uso pubblico della storia, si dice, per in qualche modo lavare un passato indicibile. Il fatto che gli italiani abbiano fatto la resistenza li collocherebbe dal punto di vista politico e storico dalla parte giusta e quindi si dimentica quello che c'è stato prima, il fascismo, le guerre di aggressione, la drammatica e criminale complicità della Repubblica Sociale Italiana nei rastrellamenti, negli arresti e nelle deportazioni di ebrei, di civili, di partigiani, di antifascisti, di renitenti. Il fatto che una minoranza scusate il bisticcio di parole, abbia dato vita a un movimento di lotta armata contro il fascismo ha in qualche modo, questo negli anni, nella lettura che ne è stata data nei decenni successivi, ha in qualche modo evitato di fare i conti con un passato di gravità imperdonabile. Questo testo di Gianni Oliva in sostanza riprende due grandi temi di due dei volumi che ho citato, I vinti e i liberati, e che credo fosse del metà degli anni 90, se non 94, e La resa dei conti, il primo studio a larga diffusione editoriale, che si è concentrato sul periodo post-insurrezionale, quindi sugli eventi e sulle dinamiche, sulle anche atrocità che si sono verificate dopo il 25 aprile, però con un taglio diverso dalla spettacolarizzazione strumentale che ne ha fatto Giampaolo Pansa. Quegli eventi sono stati da Gianni Oliva in quel volume e ripresi come taglio in questo volume, contestualizzati all'interno di un clima di violenza diffusa, violenza che è derivata da 20 anni di fascismo, per il quale la violenza era un valore eticamente positivo, a cui sono stati educati generazioni di italiani nelle scuole, perché dicevano i libri di testo e la propaganda fascista: se uno ha dalla propria parte la forza, ha il diritto di esercitarla e di imporsi su chi è più debole. I ragazzi che hanno fatto la resistenza sono ragazzi nati nel ventennio e quindi sono cresciuti all'educazione bellicista, guerrafondaia, imperialista e violenta del fascismo. Hanno saputo, attraverso spesso travagli personali anche difficili, scegliere. Il tema della scelta è uno dei temi attorno a cui ruota tutta l'interpretazione della resistenza. Gianni Oliva dedica un capitolo al tema della scelta. Non era facile scegliere, era più facile non scegliere, aspettare. Molti non hanno scelto, hanno aspettato gli eventi, ma c'è chi fin dalle prime settimane dopo l'armistizio, anche su queste colline, ha saputo scegliere con culture e motivazioni politiche o morali diverse tra di loro, che poi sono riuscito a trovare una sintesi nella lotta di liberazione. Il volume si chiude con un'appendice nuova rispetto agli studi precedenti di Gianni Oliva, che è dedicato al rapporto organico tra lotta partigiana, valori espressi dalla lotta partigiana e carta costituzionale. Quella carta costituzionale che è figlia di quella esperienza di rifiuto di un progetto totalitario, imperialista, violento, intollerante, guerrafondaio, che era stato il progetto del fascismo. E in questo sta l'attualità dell'antifascismo della nostra Carta Costituzionale. Tra i moltissimi temi affrontati da Gianni Oliva si parte in sostanza dal 25 luglio del 43, la caduta del fascismo. Poi si ripercorrono tutte le tappe, l'8 settembre, poi il tema della scelta, il rapporto problematico con la politica da parte di giovani che di politica non sapevano nulla, il rapporto altrettanto complesso con gli alleati. Ecco, io lascerei ovviamente chiedere a Gianni Oliva tutto lo spazio per raccontare anche le motivazioni che lo hanno spinto a ritornare su questo tema e a farne una sintesi che, come ogni sintesi nella dialettica, va oltre quello che è già stato detto e scritto. Tra i molti temi ne butto lì tre. Perché a 74-75 anni da quegli eventi è utile avere una grande storia della resistenza? Secondo tema è legato al posto in cui ci troviamo. Cisterna, durante La guerra partigiana è stata sede di un'importante missione alleata. Il comando della sesta divisione autonoma si era insediato negli ultimi mesi di guerra proprio qui nel castello, e c'è stato anche il dramma della morte del capo missione, il maggiore Alexander Ho, che era qua, era stato paracadutato nelle Langhe e poi aveva seguito i rapporti con le formazioni autonome proprio del San Damianese di Cisterna. Per cui, perché un libro sulla resistenza? Il rapporto complesso, articolato e anche contraddittorio tra formazioni partigiane e alleati. C'è un capitolo molto interessante dedicato al proclama Alexander, che è quell'annuncio fatto dal comandante in capo delle forze alleate in Italia il 13 novembre 1944, che è stato interpretato come un invito a smobilitare, perché tanto il fronte si era stabilizzato sulla linea gotica, per cui un invito ai partigiani ad andare via. In realtà ci sono anche delle curiosità sull'estensore di quel proclama e una chiave interpretativa non così scontata che propone Gianni Oliva. E il terzo e ultimo tema è legato al difficile dopoguerra. Uscire dalla guerra, uscire da una guerra del genere è sempre stato complicato. Ogni guerra, che è anche guerra civile, comporta degli strascichi inevitabilmente, dei rancori, delle ferite nelle comunità, negli animi, divide fratelli, amici, e in un clima in cui ciascuno aveva la possibilità di avere un'arma, spegnere l'interruttore e tornare alla normalità non è stato e non è mai stato semplice in una guerra che aveva coinvolto più civili che militari. Se guardiamo il numero delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, il numero dei civili è nettamente superiore. Per cui io butto lì questi tre suggestioni, poi ovviamente Gianni nella sua panoramica è libero di toccarne anche altri o di puntualizzare altre cose.
Va bene, grazie al solito a chi ha organizzato. Grazie. E grazie a Mario Renoso, che ha sempre la pazienza di venire a fare con me questi dibattiti. Comincio a rispondere alla prima domanda: perché una sintesi sulla storia della resistenza? Perché in Italia la storiografia è fatta di tantissimi approfondimenti, di tantissime riflessioni, di tantissime analisi, ma di pochissimi racconti. Però quando Erodoto ha scritto le storie, ha scritto un'opera che, se provate a leggere e provate a riassumere 10 pagine, ne scrivete 8. Perché 10 pagine sono 10 pagine di racconti, di fatti. Perché questa è la storia, è raccontare ciò che è accaduto. La nostra storiografia molto accademica è invece una storiografia che indulge tantissimo all'analisi, dando per scontato il fatto. Il periodo 43-45 è in assoluto quello che in Italia ha il maggior numero di titoli. Credo che ci siano centinaia di migliaia di titoli, libri, monografie, autobiografie, memorie, saggi, articoli, storie locali che parlano di quel periodo. Ma se uno vuole dare allo studente universitario che vuole studiare quel periodo un titolo per studiare che cosa è accaduto in quel periodo, gli consiglia La storia della resistenza italiana di Roberto Battaglia, pubblicata da Einaudi nel 1953, o La storia dell'Italia partigiana di Giorgio Bocca, pubblicata dalla Terza nel 66. Perché poi altre sintesi non ci sono state, se non una che avevo fatto appunto quella che citava lui nel 94 col titolo I vinti e liberati, che in questo saggio è stata ripresa, riscritta, aggiornata e integrata con altre cose che sono state pubblicate nel periodo successivo. E questo perché su quel periodo storico, che ormai è datato di più di 70 anni, se viene ricordato deve essere ricordato attraverso lo studio, ma attraverso lo studio vuol dire attraverso la cognizione di quello che è capitato in quel periodo. E non si può immaginare, anche se il titolo è La grande storia della Resistenza, perché i titoli ovviamente devono mettere l'accento su quello che è l'aspetto più particolare di ciò che si tratta, ma non è un libro che riguarda la storia della lotta partigiana e basta. Racconta ciò che capita in Italia dall'estate del 1943, quando finisce il fascismo, Mussolini viene sostituito e sostituito dal maresciallo Badoglio, sino alla primavera del 1945, quando finisce la guerra, ma finisce con la resa dei conti, che sempre segue uno scontro che ha anche caratteristiche di scontro civile, e poi ha un raccordo con la Costituzione che idealmente, giuridicamente, è poi la conclusione di quel periodo. Allora, cosa succede in quell'arco di tempo? Beh, succede che l'Italia ha delle storie diverse, e non è un caso che l'Italia sia ancora oggi così diversa nelle sensibilità, nelle attitudini politiche. Non è un problema soltanto di diverse economie, di diverse velocità, è anche problema che nei periodi fondanti della nostra storia abbiamo avuto storie diverse. Il Risorgimento non è stato un fatto unitario, è stato il Nord sabaudo che ha conquistato il Sud, tant'è che siamo l'unico paese al mondo che è il primo re che si chiama già secondo. Noi non facciamo caso, ma se all'estero andiamo a parlare di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, ti chiedono come mai se il primo non lo chiamate secondo. Ma perché la visualizzazione di come il Risorgimento è stata l'ampliamento del Piemonte che ha progressivamente annesso le altre regioni. Ma per il Sud l'unità d'Italia è quello che la storiografia ha chiamato il brigantaggio meridionale, cioè la lotta e la rivolta sociale che ha attraversato le regioni meridionali e tra il 61 e il 1865 ha comportato una guerra civile che è costata morti due volte superiori di tutte le tre guerre di indipendenza messe insieme. La Resistenza, altro periodo fondante, è di nuovo un'esperienza diversa, perché quando l'8 settembre del 1943 viene fermato l'armistizio con gli inglesi e gli americani e l'Italia esce unilateralmente dall'alleanza con Hitler, le regioni meridionali escono dalla guerra, perché gli inglesi e gli americani arrivano a Napoli. Fine di settembre Napoli viene liberata. Quindi da Napoli in giù il 43-45 non è conosciuto. E questo spiega perché quando il 2 giugno del 46 ci sarà il referendum per scegliere monarchia o repubblica, il Sud vota massicciamente per la monarchia. Perché il giudizio su Vittorio Emanuele III è il giudizio che è maturato nei due anni di occupazione tedesca. Il Nord ha votato contro la monarchia perché ha imputato alla monarchia quello che è accaduto qui dall'8 settembre del 43 a fine aprile del 45. Il Sud quella storia non l'ha conosciuta e quindi ha votato in un modo diverso. Per cui dopo l'8 settembre la storia dell'Italia meridionale è una storia altra. È la storia di una terra liberata o, a seconda dei punti di vista, occupata dagli angloamericani. Una terra dove c'è la miseria, c'è il degrado. Non è che gli americani e gli inglesi siano liberazione, chewing gum e jeans. Ada Passanuttata di Filippo, non si riferisce a Napoli occupata dai tedeschi, si riferisce a Napoli liberata dagli angloamericani. La pelle di Curzio Malaparte racconta il degrado di Napoli, la prostituzione minorile, l'inflazione provocata dall'innesto sul mercato di tutti i dollari che avevano gli americani e l'emlire che gli americani hanno portato. Quindi non sono stati periodi di sorrisi, ma è stata una storia completamente diversa. È stata la storia di un territorio nel quale è arrivato un esercito straniero, ha portato, essendo un esercito liberatore, delle migliorie e nello stesso tempo delle contraddizioni, ha permesso la rinascita di un dibattito politico, la creazione di un governo che era fatto sempre di tecnici ma al quale cominciavano a dare l'adesione anche i nuovi partiti che si stavano riformando. Da Napoli in su, invece, i territori del centro-nord conoscono tre realtà. La prima è l'occupazione militare tedesca. I tedeschi occupano tutto il territorio, i tedeschi sanno che dopo la caduta di Mussolini l'Italia prima o poi tradirà dal loro punto di vista, passerà con gli inglesi e con gli americani, e si preparano al giorno in cui tutto questo verrà comunicato. E quindi disportano in Italia tutte le truppe che riescono a stornare da altri fronti, le schierano nei punti nevralgici. Per occupare un territorio non è che uno deve occupare tutti i metri quadrati di quel territorio. Se occupi gli snodi stradali, gli snodi ferroviari, i ponti, i depositi di carburante, le stazioni, le centrali idroelettriche, le centrali telefoniche, il paese è bello che è occupato. E nel giorno in cui l'armistizio viene annunciato per radio, immediatamente entrano in azione, con l'obiettivo di catturare quanti più soldati possibile e mandarli in Germania come lavoratori coatti, internati, verranno chiamati col termine tecnico. Il dramma dell'8 settembre nasce dal fatto che da una parte c'è l'esercito tedesco che sa perfettamente che cosa fare, dove andare e come muoversi, perché da 45 giorni si prepara a quell'obiettivo. Dall'altra c'è un esercito italiano che è all'oscuro di che cosa accade. Le informazioni che arrivano ai comandi militari periferici non sono affatto delle indicazioni chiare. Non dicono stiamo preparando l'armistizio e il giorno in cui verrà annunciato si dovrà fare così e cos'ha. Sono delle informazioni coperte, indecifrabili, perché la paura del re e del gruppo dirigente è che se i tedeschi hanno la prova che l'Italia sta, tra virgolette, tradendo, li prendano, li mettano in prigione e li portino in un campo di concentramento in Germania. Per cui, per proteggere in qualche modo se stessi, quel gruppo dirigente lascia tutte le forze armate e il paese all'oscuro di cosa sta accadendo. L'unico documento che hanno in mano i militari all'8 settembre è la circolare OP44. 44 è il numero d'ordine, OP stanno per ordine pubblico, che era un tentativo estremo di mascherare quello che si stava dicendo, in cui si parla dell'eventualità di un cambio di fronte e si dice che l'esercito italiano reagirà ad eventuali offese dopo aver verificato che si tratti di un'azione generale e non di un'azione locale. Tradotto, se io sono il comandante di una caserma di Torino e gli tedeschi arrivano e mi intimano di consegnare le armi, devo prendere il telefono, vedere se capita la stessa cosa a Milano, a Genova, a Roma. Se capita la stessa cosa, un attacco generale, allora reagisco. Il problema è che prima che abbia finito le telefonate sono già tutti nei vagoni piombati, pronti per andare in Germania, perché da Alessandro Magni a Giulio Cesare, ad Annibale, a tutti i grandi comandanti, i grandi strateghi hanno sempre vinto grazie alla tempestività. In guerra si vince perché si è più veloci, si è più tempestivi. Non è sicuramente il momento in cui uno può fare telefonate e verificare cosa succede. Quel film che avrete visto sicuramente tutti a casa, con Alberto Sordi, dedicato all'8 settembre, ha un passaggio tra i tanti bellissimo in cui il giovane tenente Sordi telefona concitato al suo capitano e dice: capitano, ma è successa una cosa incredibile, i tedeschi e gli americani si sono alleati perché ci sparano addosso tutte e due. Che oggi posso far sorridere, ma dà l'idea del panico, della confusione nelle quali le forze armate sono rimaste. E lì è maturata una scelta che è stata fondamentale, perché è maturata nella solitudine. Noi oggi sappiamo come è andata a finire, ma i nostri nonni o i nostri genitori all'8 settembre non sapevano né come andava a finire né cosa stava succedendo. Ad esempio, mi ha colpito, un tempo fa ho fatto un dibattito di questo genere a Savona e ha fatto un intervento una signora, figlia del responsabile della capitaneria di porto di Savona, quale diceva: mio padre all'8 settembre ha ricevuto un dispaccio da Supermarina, cioè dello Stato Maggiore della Marina, in cui gli imponevano di mandare al largo le navi e quelle che non si potevano muovere perché erano in riparazione, in avaria o che avevano qualche problema, di affondarle. Questo cosa vuol dire per il responsabile di una capitaneria di porto decidere di affondare una nave? È come se noi dicessero di fare saltare in aria casa nostra. Ma quel dispaccio è vero? È un nemico che si è inserito nelle comunicazioni per creare confusione? È credibile? È la volontà del re, dello Stato o semplicemente di un ammiraglio che ha perso la testa? Cioè, sono delle decisioni enormi che vengono prese nella solitudine più totale, perché lo Stato non c'è. E la grave responsabilità di quel gruppo dirigente del re non è di essere scappati da Roma a Pescara e di non essersi fatti catturare, perché è ovvio che un capo di Stato deve cercare di non farsi prendere prigioniero. La responsabilità è di aver salvato la propria vita lasciando il paese al buio completo di informazioni. Il re parte la notte tra l'8 e il 9 settembre, le prime comunicazioni da Brindisi arrivano l'11, ma nel frattempo in quei 3 giorni è successo il finimondo. Sono dati di uno storico tedesco, Schreiber, che ha studiato negli archivi militari tedeschi, ma dall'8 settembre alla fine di settembre sono stati arrestati 1.700.000 soldati italiani. Non c'è mai un esercito al mondo che ha avuto 1 milione di prigionieri in qualche settimana, e però non c'è neanche mai nessun esercito al mondo che è stato messo dalla sua dirigenza politica in una condizione come quella, di scatole di sardine chiuse in scatola. Allora, dopo questo 8 settembre, nell'Italia del centro e del nord ci sono 3 realtà. Una, dicevo, è l'occupazione militare tedesca. Ma l'occupazione militare tedesca e l'amministrazione tedesca non sono, come siamo abituati a pensarlo, un monolite. Non è che i tedeschi fossero tutti perfettamente allineati e perfettamente coordinati. Il potere tedesco, il potere nazista era basato sull'autorità di uno, e tutti quelli che hanno l'autorità assoluta cercano sempre di dividere, di creare contrapposizioni e competizioni tra i propri sottoposti, i propri collaboratori. Nel momento in cui occupano l'Italia, i tedeschi si pongono l'obiettivo di sfruttarne al massimo le risorse, e questo fa da denominatore comune all'amministrazione, però con segmenti differenti. I tedeschi creano un dipartimento degli armamenti, il cui scopo è far produrre dalle fabbriche italiane la maggior quantità di armi possibili da dare ai reparti della Wehrmacht, e mettono a capo di questo dipartimento un generale che si chiama Leyers. Poi hanno un altro dipartimento, il dipartimento della manodopera, in mano ad un generale che si chiama Kretschmann, che ha invece lo scopo di prelevare dall'Italia il maggior numero di operai specializzati e mandarli a lavorare nelle fabbriche tedesche. Ma sono in contraddizione questi due obiettivi, perché se voglio produrre il maggior numero di armi, devo avere gli operai specializzati. Se voglio portare in Germania gli operai specializzati, produrrò meno armi. Questo è il peso dell'amministrazione tedesca, che è contraddittoria, e però, come tutte le contraddizioni, lascia anche degli spazi. Ad esempio, chi ha perfettamente capito la situazione è stato Vittorio Valletta, amministratore delegato della Fiat, il quale ha capito che se si appoggiava al generale Leyers, che comandava il Dipartimento degli Armamenti, l'azienda poteva mantenersi in piedi, poteva mantenere gli impianti, poteva mantenere gli operai specializzati e, vendendo le armi, poteva guadagnare soldi. E quindi si è appoggiato interamente a questo generale, a questo dipartimento, in contrapposizione a quell'altro, e ne è nato un rapporto talmente solido che il generale Leyers, generale nazista, nel dopoguerra è diventato il rappresentante della Fiat nella Germania occidentale, cioè è diventato un dipendente della dirigenza Fiat. Ma dal punto di vista della strategia aziendale era ineccepibile, assolutamente. Poi nell'Italia del centro-nord c'è una seconda realtà, che è la Repubblica Sociale. Mussolini viene arrestato il 25 luglio del 43, portato in vari luoghi, a Pianosa, Pare, l'Isola della Maddalena, poi sul Gran Sasso. Nel momento in cui i tedeschi occupano l'Italia, si preoccupano di trovare Mussolini, di liberarlo e di creargli uno Stato, resuscitando il fascismo, la Repubblica Sociale Italiana, perché ritengono che il controllo dell'ordine pubblico in Italia sia più facile con un governo collaborazionista come quello della Repubblica Sociale Italiana. Ma non è un governo alleato, è un governo collaborazionista, perché se fosse stato un governo alleato la capitale sarebbe stata Roma, e invece la mettono a Salò, che è un bellissimo posto di villeggiatura sul lago di Garda, ma è un paesotto non più grande di non so, avrà 10.000 abitanti. I ministeri vengono sparpagliati nell'Italia, nel Triveneto, ci sono nella Lombardia, ci sono dei ministeri a Verona, a Cremona, a Udine, è tutto diviso. La prima caratteristica per far funzionare uno Stato è avere un governo che sta nello stesso posto, che si può riunire e decidere. Mussolini, capo dello Stato, dovrebbe essere un uomo libero, e invece Mussolini viaggia sempre sotto scorta imposta dai tedeschi, di ufficiali tedeschi, quindi non è, è controllato in qualsiasi movimento. Ma soprattutto, se uno Stato fosse davvero sovrano, otterrebbe il ritorno in patria di tutti i soldati che sono stati fatti prigionieri all'8 settembre. Invece quelle centinaia di migliaia, circa 650.000 soldati che sono stati portati nei campi di internamento in Germania, non vengono mai fatti rientrare in Italia, perché dal punto di vista dell'economia tedesca sono importanti. L'economia tedesca si è basata sullo sfruttamento dei deportati, e finché la Germania ha fatto le avanzate verso est, ha avuto un serbatoio enorme di manodopera schiavizzata a cui attingere. Ma nel momento in cui, dopo la battaglia di Stalingrado, ha cominciato a retrocedere, a ritirarsi verso occidente, il serbatoio al quale attingere si è assottigliato. L'8 settembre, da questo punto di vista, per i tedeschi è stata una manna, perché ha voluto dire portare centinaia di migliaia di lavoratori, ventenni, venticinquenni, giovani, sani, robusti, perché erano soldati, a lavorare gratuitamente a servizio dell'economia tedesca. Mussolini ha provato in tanti modi a chiedere la restituzione di questi uomini, la loro liberazione, perché sarebbe stato il modo per presentarsi agli italiani come uno che difendeva gli interessi dell'Italia e degli italiani, ma non ha mai ottenuto nulla, perché questi servivano all'economia tedesca. Quindi è palese che il rapporto tra i tedeschi occupanti e la Repubblica Sociale Italiana non era un rapporto di alleanza, era uno Stato occupante che aveva creato un suo Stato fantoccio, collaborazionista, impegnato soprattutto nella repressione dei movimenti di opposizione. E poi c'era una terza realtà, che era quella della resistenza. Ora, la resistenza è nata all'indomani dell'8 settembre non come lotta armata, è nata come fuga di fronte allo sfacelo, alla confusione, alla mancanza di notizie, ai tedeschi che arrestano, che mettono i vagoni piombati, che portano via. E la gente cosa fa? Cerca di non farsi arrestare. E il modo migliore per non farsi arrestare è cercare di andare in un posto nascosto, isolato, in montagna. Non a caso, non so, in provincia di Torino la resistenza si è sviluppata là, in quelle vallate dove c'era un treno che collegava con Torino, perché si usava il treno per scappare e poi si stava lì in quelle montagne. Nei primi giorni c'erano anche le fake news, come le chiamano adesso, no? Le illusioni. C'era per esempio la convinzione che gli inglesi e gli americani di lì a pochi giorni avrebbero fatto uno sbarco in Liguria e quindi l'Italia sarebbe stata tutta liberata. Ma perché credo ci sia sempre nei popoli un bisogno psicologico di ottimismo, il bisogno di credere che qualche cosa di benefico e di provvidenziale stia per accadere. In realtà gli inglesi americani non avevano nessuna intenzione di sbarcare in Liguria, perché era troppo costoso dal punto di vista dei costi umani e non rientrava nelle loro strategie, ma questo lo vedremo dopo. Per cui questi uomini che vanno in montagna e che sono numerosissimi in Piemonte per un fatto contingente, perché la quarta armata, che era stanziata nella Francia meridionale sino alla fine di agosto del 43, viene richiamata in Italia e si sposta in Italia. Viene sorpresa dall'armistizio mentre è in spostamento e si trova quasi tutta nella zona del Cuneese. Ecco perché il Piemonte è stato la capitale della resistenza, non perché i piemontesi fossero più resistenti dei Lombardi o dei Veneti, ma perché c'è stata la contingenza militare di aver avuto lì un'intera armata che si stava ritirando e quindi dalla quale sono partiti più numerosi gli uomini che sono andati in montagna. Nel momento in cui ci si accorge che la liberazione non è di lì a venire, che non si tratta di resistere in montagna nascosti una settimana o 15 giorni, ma si tratta di affrontare chissà quale periodo, Allora è chiaro che la resistenza intesa come fuga si trasforma in una resistenza attiva. Bisogna cominciare intanto ad armarsi, perché se arriva qualche rastrellamento chissà cosa succede. E allora si cominciano a dare gli assalti alle caserme, ai depositi d'armi, in un momento di confusione dove tanti depositi erano abbandonati. Poi c'è una, un certo numero di persone che si erano formate nell'antifascismo clandestino, ma soprattutto persone che avevano memoria di cos'era stato il dibattito politico prima del 1922, prima della marcia su Roma, che ritengono che l'Italia debba risorgere, debba rinascere, che hanno mantenuto dei contatti più o meno segreti tra di loro e che si ritengono che sia giunto il momento di schierarsi, di entrare in azione. E allora cominciano a fare da raccordo tra questi giovani militari sbandati in montagna e i nuclei più organizzati che ci sono in città, cominciano a procurare del vestiario, a procurare dei soldi, a dare indicazioni, a creare quel tessuto ramificato di contatti che permette a una guerriglia di nascere, perché una guerriglia è un fenomeno del tutto spontaneo e del tutto disorganizzato, nel senso, o meglio, auto-organizzato, nel senso che deve organizzarsi da solo. Ma i numeri non sono alti. Credo che sino al dicembre del 43 i nuclei di partigiani raggiungessero i 12-15 mila unità in tutta Italia, non di più. Diventano molto più numerosi nella primavera del 44 perché la Repubblica Sociale fa un bando di reclutamento, cioè fa un bando per cui tutti i giovani nati nel 23, 24, 25 devono presentarsi alle armi. E allora l'alternativa per quei giovani è presentarsi alle armi e continuare la guerra con la Repubblica Sociale, oppure andare in montagna e unirsi a queste formazioni partigiane che si sono già insediate e organizzate. Molti, un certo numero si arruola nella Repubblica Sociale, un certo numero entra nelle formazioni partigiane. Poi 44 è un anno particolarmente fortunato perché è l'anno in cui la guerra sta cambiando direzioni in modo evidente. Il 4 giugno viene liberata Roma, il 6 giugno c'è lo sbarco in Normandia, sembra che la guerra stia davvero per finire e quindi nell'estate le formazioni partigiane ingrossano notevolmente, arrivano a 120-130 mila effettivi. Poi i numeri sono aleatori perché il partigianato non è un arruolamento, non è che uno va in montagna, viene registrato, è partigiano dal tal giorno al tal altro. Ci sono quelli che un po' vanno in montagna, un po' tornano a casa, per esempio quelli che lavorano, che vengono nel mondo delle campagne, al momento del raccolto tornano a lavorare in famiglia, in cascina. È un movimento molto fluido, come si dice oggi, da questo punto di vista. Ma è un fenomeno che si radica, si diffonde, in alcuni posti si provano anche a creare delle repubbliche partigiane, delle zone libere, cioè immaginare che in una certa zona non ci sia un autogoverno al di fuori della Repubblica Sociale dell'amministrazione tedesca, ad Alba, nel Monferrato, a Montefiorino, sull'Appennino Tosco-Emiliano, nella Valdossola, in Carnia. Sono tutte esperienze che finiscono dopo poco, quando i tedeschi entrano massicciamente e le spazzano via, ma sono tutti tentativi di far nascere un'Italia nuova. Allora, questo libro cerca di studiare la resistenza sotto questo profilo, non sotto il profilo dei successi militari, perché dal punto di vista militare la resistenza è stata poca cosa, ma è anche normale che sia così, no? Un resistente ha dei fucili, gli altri hanno i carri armati, gli aerei, le rice trasmittenti, non c'è storia. Ma non è lì che si deve guardare al risultato della resistenza. Che la resistenza dal punto di vista militare non sia importante lo dimostra anche il tipo di commemorazioni. Se noi pensiamo al Risorgimento, ci vengono in mente le 5 giornate di Milano, la spedizione dei 1000, la battaglia di San Martino e di Solferino, la breccia di Porta Pia, cioè tutte azioni offensive. Se pensiamo alla resistenza ci vengono in mente le fosse Ardeatine, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, cioè i massacri. Se non ci viene in mente una battaglia vittoriosa da parte partigiana, perché non c'è stata su larga scala. Allora, se è evidente che se dal punto di vista militare si ricorda il massacro, non è l'aspetto militare quello preponderante. Io credo che la spiegazione migliore di qual è l'importanza della resistenza l'ha raccontata Bertolt Brecht in una poesia famosa, che non riguarda la resistenza ma fa capire il suo significato. Quella poesia famosa in cui dice: hanno portato via gli ebrei e non ho detto nulla perché non ero ebrea. Poi ha portato via i comunisti e non ho detto nulla perché non ero comunista. Poi ha portato via i sindacalisti e non ho detto nulla perché non ero un sindacalista. Poi ha portato via me e non c'era più nessuno che potesse dire qualcosa. Questa è la resistenza, il fatto che qualcuno possa ancora dire qualcosa o possa di nuovo dire qualcosa. È l'importanza di una esperienza attraverso la quale si è formata la nuova classe dirigente. Perché la nuova classe dirigente, non soltanto quella politica nazionale, ma quella amministrativa, locale, si è formata attraverso quell'esperienza. Ed è stata importante perché è stata comunque il segno di una scelta nuova dopo 20 anni in cui il fascismo non solo l'avevamo vissuto, ma l'avevamo creato. Perché il fascismo è una creazione italiana. Poi è stato esportato ed esasperato in altri modelli, ma il prototipo, chiamiamolo così, è stato fatto da Mussolini qui in Italia. Allora, questo è quello che racconta il libro, cercando di vedere i tre aspetti dell'Italia occupata: amministrazione tedesca, RSI, resistenza partigiana, la realtà del Sud liberato, il dibattito politico che nel Sud si avvia, l'esperienza partigiana nella sua quotidianità, nei nomi di battaglia che vengono dati, nel rapporto conflittuale, ma di amore e odio, potremmo dire, con la popolazione civile. Perché avere i partigiani nel proprio territorio era un rischio, voleva dire rastrellamenti. E nel momento del rastrellamento il partigiano non c'era più, perché notoriamente il guerrigliero non accetta la battaglia, la dà, perché se l'accetta è chiaro che viene sconfitto. Mentre i civili, una volta che i partigiani erano andati, poi erano alle prese con i lanciafiamme tedeschi e con le esecuzioni sommarie. Quindi sicuramente era un rapporto conflittuale, oltre al peso economico, persone che comunque si mantenevano anche sulle risorse del territorio, che potevano requisire il vitello lasciando un fogliettino di carta che rinviava il rimborso a dopo la liberazione, ma sono fogliettini di carta che lasciano un po' il tempo che trovano nell'immediato. E però nonostante tutto questo, la resistenza è durata per 20 mesi e vuol dire che la popolazione non era ostile, perché non esiste nessuna guerriglia al mondo che resta in piedi se la popolazione è ostile, perché basta una telefonata per avvertire che i partigiani sono qui piuttosto che in un altro punto e i tedeschi o la RSI arrivano con i camion e li eliminano tutti. E la ragione è che c'era una condivisione di fondo, perché i partigiani erano i figli di quelle comunità e c'era il rapporto di tensione che spesso tra padri e figli si verifica, ma sempre all'interno di un sistema di valori e di un mondo che era condiviso. Secondo aspetto che mi hai chiesto è gli alleati. Il rapporto con gli alleati è un rapporto che bisogna inquadrare in che cosa è stata la guerra. Noi abbiamo un po' la tendenza a pensare che la guerra è iniziata con l'armistizio, quando ci siamo messi dalla parte giusta. Ma la guerra è iniziata nel 1940 e l'Italia l'ha scatenata e l'ha combattuta per 3 anni accanto alla Germania nazista. E il Regio Esercito nei Balcani, in Grecia, in Russia, non ha fatto cose diverse da quelle che i nazisti hanno fatto qui dopo l'8 settembre. Le esecuzioni sommarie, gli incendi di villaggi, la lotta contro la popolazione civile, l'ha fatto il Regio Esercito esattamente come la Wehrmacht, perché siamo andati a fare la guerra all'estero. È vero che noi abbiamo avuto i bombardamenti, ma guardate che le truppe italiane non hanno combattuto in Italia, sono andate a combattere all'estero. Hanno invaso la Francia, hanno invaso l'Africa settentrionale, hanno invaso l'Africa orientale, hanno invaso la Grecia, hanno invaso la Jugoslavia, hanno invaso la Russia. L'unica volta in cui le truppe italiane hanno combattuto la guerra in Italia è stata nel luglio del 1943, quando gli inglesi e gli americani sono sbarcati in Sicilia. Allora lì per un mese si è combattuto sul territorio italiano. Mussolini aveva fatto una dichiarazione roboante dicendo che gli inglesi e gli americani sarebbero stati fermati sulla linea del bagnasciuga. Ora, la linea del bagnasciuga è un termine sbagliato perché indica la linea di galleggiamento della nave. Mussolini intendeva dire che venivano fermati sulla battigia, no? Dove c'è l'acqua che va avanti e indietro. Oddio, nessuno allora si è preoccupato della proprietà linguistica della frase. Però né sulla linea del bagnasciuga né su quella della battigia c'è stato quello che Mussolini prevedeva. L'esercito è stato ricacciato indietro dalla Sicilia, costretto a attraversare lo stretto di Messina e poi l'evoluzione che conosciamo. Ma a parte quel breve periodo e limitatamente alla Sicilia, per tutto il resto la guerra l'abbiamo fatta al di fuori, da invasori, da attaccanti. Perché mai gli inglesi e gli americani avrebbero dovuto essere preoccupati della nostra liberazione? Quando nell'estate del 43 Vittorio Emanuele III avvia dei contatti per cercare di firmare un armistizio con gli angloamericani, manda una delegazione in Portogallo perché per accordarsi con gli alleati bisogna trovarli. Ora, siamo in guerra, quando si è in guerra non ci sono ambasciate aperte, ovviamente. Gli unici ambasciatori che c'erano erano gli ambasciatori inglesi e americani in Vaticano e quelli in Svizzera. Ma né lo Stato svizzero né il Vaticano hanno permesso che ci fossero rapporti col governo italiano. Il Vaticano perché si è sempre schierato a cose fatte, altrimenti non sarebbe in piedi da 2000 anni. E nell'estate del 43 era politicamente pericoloso favorire l'uscita unilaterale dell'Italia dall'alleanza con la Germania. E la Svizzera per le stesse ragioni. La Svizzera aveva un'indipendenza e un'autonomia che erano garantite da tutti i depositi bancari internazionali che custodivano, ma che poteva anche essere pregiudicata da un intervento in tedesco rapido e veloce. Non era il caso, dal punto di vista degli svizzeri, suscitare reazioni tedesche, per cui hanno impedito questi contatti. E allora restava soltanto il Portogallo, perché tutto il resto dell'Europa continentale era occupata dai tedeschi, quindi non c'erano ambasciate inglesi e americane. La Spagna era un paese che non era entrato in guerra, ma era un paese alleato dell'Italia e della Germania, e quindi dei contatti sarebbero stati visibili e evidenti. Insomma, vanno a Lisbona e riescono ad avere anche dei risultati significativi, perché il generale che viene mandato, il generale Castellano, che era un giovane generale di prima nomina ma parlava bene l'inglese e soprattutto era uno stretto collaboratore del generale Ambrosio, comandante generale dell'esercito italiano, delle forze armate italiane, riescono a contattare l'ambasciatore e a parlare con il capo di Stato Maggiore di Eisenhower, comandante delle forze alleate in Mediterraneo. E questo commenta: gli italiani vogliono solo che liberiamo il più in fretta possibile dai tedeschi e da se stessi. Che era il ritratto del giudizio sprezzante ma realistico che davano. Perché noi la guerra l'avevamo fatta contro di loro per 3 anni e un pezzo. E c'erano tanti americani e tanti inglesi, soprattutto, che erano morti o che erano chiusi nei campi di prigionia per aver fatto la guerra contro gli italiani. Per cui quando gli inglesi e gli americani arrivano in Italia, considerano l'Italia uno scacchiere della guerra. La loro strategia prevede che per costringere i tedeschi alla resa, nella consapevolezza che il nemico forte è la Germania, non è l'Italia, devono aprire più fronti. Lo sbarco in Sicilia è per aprire il fronte contro l'anello debole dell'alleanza dell'asse, cioè l'Italia. Ma non hanno la preoccupazione di liberare in fretta gli italiani. E se gli italiani hanno l'occupazione tedesca per 6 mesi o per 1 anno, agli inglesi e agli americani non importa nulla. Importa che la guerra segua la loro strategia generale. Sanno benissimo che non basta il fronte italiano, anche perché il fronte italiano è un fronte, da un punto di vista geografico, complicato. Per risalire l'Italia bisogna attraversare un sacco di fiumi, bisogna attraversare un sacco di montagne, cioè tutti i luoghi che rendono più facile la difesa. Gli serve occupare l'Italia per far cadere l'alleato più debole, e ci riescono subito, e per tenere comunque impegnate diverse divisioni tedesche. Ma stanno già nel 43 preparando un secondo fronte. Churchill vorrebbe che questo secondo fronte fosse nei Balcani. e lo vorrebbe per una ragione politica, perché Jersey dice: ma l'armata rossa di Stalin, nostro alleato, sta avanzando verso ovest. Se noi facciamo uno sbarco nei Balcani e saliamo verso nord, tagliamo la strada a Stalin, altrimenti Stalin occupa tutta l'Europa orientale e la fa diventare tutta comunista, come effettivamente capiterà. Gli americani invece non hanno una preoccupazione di carattere più militare, a risalire i Balcani agli stessi costi, probabilmente ancora maggiori in termini umani, dell'Italia, perché di nuovo una zona montuosa, piena di fiumi e per giunta senza strade, perché gli Balcani erano molto più arretrati, quindi era ancora più complicato fare la guerra lì. E preparano per questo l'operazione dello sbarco in Normandia, che realizzeranno nell'estate successiva. Ma quando gli americani sbarcano in Normandia e quindi attaccano la Germania da nord e nello stesso tempo la premono dall'Italia da sud, in Normandia si trovano una resistenza molto più forte di quella che avevano immaginato. E allora decidono di aprire un terzo fronte nella Francia meridionale. Fanno uno sbarco a Tolone. Ma dove prendono le truppe per fare lo sbarco a Tolone? Non le tolgono dal nord, dalla Normandia, le tolgono dal fronte italiano e le spostano di lì. Per quello la guerra non finisce nell'estate del 44. Dopo la presa su Roma, l'avanzata verso nord, i tedeschi preparano una nuova resistenza sulla linea gotica, quella che da Rimini va fino a, dalla Spezia va fino a Rimini, ma probabilmente se gli inglesi e gli americani avessero fatto lo sforzo con tutte le truppe che avevano, i tedeschi sarebbero stati costretti a ritirarsi sulle Alpi. Invece portano le loro truppe dall'altra parte e si preparano ad un inverno ancora di combattimenti, ancora di mantenimento del fronte in Italia. Quel proclama Alexander, per cui nell'autunno del 1944 si dice alle truppe italiane, scusate, ai partigiani italiani, lasciate perdere, si riprende l'anno prossimo, sarà cinico dal punto di vista militare, sarà di dispregio nei confronti della generosità dei partigiani italiani, ma dal punto di vista del comando militare alleato è perfettamente in sintonia con la loro strategia. No, non erano venuti qui per regalare la libertà a qualcuno, mica ci dovevano nulla. Erano venuti perché in una strategia complessiva dei nuovi equilibri del mondo bisognava sconfiggere i tedeschi e per farlo si predispone una strategia militare che comprenda degli scacchieri diversi che subordini l'uno all'altro. Quanto alle missioni alleate, gli alleati hanno un movimento partigiano che non corrisponde a quello che avrebbero voluto. Gli inglesi e gli americani volevano un movimento partigiano fatto di piccoli nuclei, come il maquis francese, che facessero atti di sabotaggio, che dessero delle informazioni. Non volevano un esercito in armi, perché un esercito in armi non si sapeva bene che cosa avrebbe fatto poi dopo, nel momento in cui fosse finita l'occupazione tedesca. Anzi, avevano un'esperienza difficile in Grecia, perché in Grecia c'era un movimento partigiano diviso in due anime, l'Edas e l'Edam. L'Edam era un movimento partigiano conservatore, filomonarchico. L'Edas era un movimento partigiano filocomunista. Quando è finita l'occupazione militare tedesca, nell'autunno del 44 i tedeschi sono ritirati dalla Grecia, questi due gruppi si sono scontrati tra loro e gli inglesi hanno dovuto mandare fior di truppe per evitare che la Grecia diventasse comunista. Nei confronti del partigianato italiano hanno le stesse preoccupazioni. Intanto perché il partigianato italiano ha nel Partito Comunista il partito più attivo e più abile dal punto di vista organizzativo. La maggior parte dei partigiani sono inquadrati in brigate garibaldine, il che non vuol dire che sono partigiani comunisti, anche perché è difficile che un giovane nel 1944 potesse sentirsi comunista, liberale o democristiano. Erano cresciuti in una stagione in cui non c'erano partiti e non c'era dibattito politico. Le scelte matureranno poi attraverso la resistenza e dopo. Ma i comunisti erano i più organizzati, per cui hanno tantissime brigate garibaldine. E il fatto che non fossero fatte di comunisti lo dice la considerazione che in queste brigate garibaldine c'era quasi sempre un cappellano militare. Ora, pensando a quanto erano Mangiacristi e Mangiapreti, i comunisti del 1944, se c'era un cappellano militare vuol dire che come dire, non erano dei militanti comunisti i partigiani garibaldini. Anche perché non è che uno partiva da Cisterna e andava a scegliersi la formazione più simile ai suoi orientamenti. Non è che c'era la cartina geografica delle presenze partigiane con le bandierine di colore diverso. Uno andava dove i rapporti amicali, il caso lo portava. Quel libro straordinario che è Il partigiano Johnny di Fenoglio racconta bene l'esperienza di questo protagonista, che è uno studente di universitario di letteratura inglese e quindi, essendo imbevuto di cultura anglosassone, è un liberale, ma va in montagna là dove il professore di filosofia che aveva lo conduce, ed è una formazione garibaldina dove si sente a disagio, perché c'è l'indottrinamento del commissario politico, c'è una rigidità che non corrisponde al suo modo di pensare. Durante un rastrellamento viene a contatto con i reparti del comandante Nord, che è invece il capo di una formazione badogliana, di una formazione militare, e si unisce a loro e continua la resistenza con loro. Ma è un caso indicativo di come ci fosse casualità nelle collocazioni. Poi il partigiano Johnny è uno studente universitario, quindi rispetto ai livelli culturali del tempo è un intellettuale che può anche fare delle scelte intellettualmente spiegate e motivate. La maggior parte della gente sta dove capita. Ma tutto questo lo sappiamo noi adesso. I comandi americani e inglesi sapevano di questo movimento partigiano che si formava, di questa presenza massiccia di formazioni comuniste o di formazioni GL legate al Partito d'Azione, quindi comunque ad orientamenti progressisti e innovativi. Sapevano dell'esperienza della Grecia, sapevano dell'esercito jugoslavo di liberazione o di quello albanese, che erano strettamente diretti e organizzati dal Partito Comunista. E quindi si preoccupano di capire quali sono gli orientamenti reali, quali sono le consistenze. Ecco perché paracadutano nel nord delle missioni, cioè degli ufficiali che prendono contatto con la resistenza partigiana, cercano soprattutto di capirla, di comprenderne le dimensioni, di favorire la crescita dei gruppi dirigenti più vicini alle loro posizioni o più controllabili. E poi cercano di organizzare dei lanci. Ora, i lanci, cioè l'invio per via aerea di armi, di denaro, di equipaggiamento e quindi il sostegno alla lotta armata attraverso questi lanci, non è stata fatta sulla base di discriminazioni politiche. Per esempio in Jugoslavia l'esercito di Tito è stato finanziato con i lanci degli inglesi e sapevano perfettamente che era un esercito comunista. Però agli inglesi e americani interessava l'economia della guerra, la strategia. Allora, dove si lanciano gli aiuti? Si lanciano gli aiuti là dove è più utile una presenza partigiana forte. Quando gli americani vogliono preparare lo sbarco a Tolone e quindi spostarsi, creare un nuovo fronte nella Francia meridionale, fanno dei lanci consistenti alle formazioni dell'Appennino, delle Alpi Marittime, del Basso Cuneese, perché serve una resistenza forte in quel punto. Quindi la presenza delle missioni alleate ha questa ragione: capire il territorio, capire le formazioni partigiane, che orientamento e che consistenza hanno, organizzare dei lanci laddove è più utile una presenza partigiana che renda difficili i movimenti dei tedeschi nelle loro retrovie. E mano a mano che il fronte si sposta, si spostano anche questi gruppi. E poi certo, nel momento in cui si arriva all'insurrezione, cioè alla fine della guerra, il tentativo degli inglesi e americani è di frenare il più possibile l'insurrezione, cioè fare in modo che il meno possibile arrivino dei partigiani a liberare le città e a insediare gli organismi cielenistici, e che arrivino invece, favorire invece l'arrivo degli inglesi e degli americani e il controllo militare da parte loro. Perché comunque nel 1943-45 hanno fatto una guerra molto diversa da quella che hanno fatto in Libia o in Iraq o in Afghanistan. Cioè hanno fatto una guerra in cui hanno pensato soprattutto al dopo, non a fare cadere qualcuno, ma anche a chi metterci al suo posto. Per esempio l'ambasciatore Taylor, che era l'ambasciatore americano in Vaticano, ha una corrispondenza che è stata pubblicata, non so, una quindicina di anni fa, credo, da Rinolfo, in cui tutti i dispacci che mandano gli Stati Uniti, le relazioni, sono uno studio sui personaggi a cui si dovrà affidare la nuova Italia. Ed è da quell'ambasciatore che matura l'idea di non appoggiarsi al partito liberale, ma di appoggiarsi a un partito cattolico e favorire la nascita della Democrazia Cristiana. Perché noi siamo cresciuti in un'Italia governata dalla Democrazia Cristiana, ma nel 1940, fino al 43 non esisteva, al 40, fine 42 non esisteva la DC. È nata in quel laboratorio degli equilibri del dopoguerra, perché la guerra è stata fatta in quella prospettiva, a differenza, ripeto, di quanto è stato fatto negli interventi militari più recenti. Quando è stato abbattuto Saddam Hussein ed è stata eliminata tutta la classe dirigente sunnita che era con lui, intanto non c'era una classe dirigente di ricambio, per cui ancora oggi in Iraq c'è una presenza massiccia di contingenti internazionali che mantengono il controllo di una città o due, ma tutto il resto del territorio è allo sbando. E soprattutto tutto quel gruppo sunnita che è stato emarginato ha dato vita all'ISIS, è entrato nelle formazioni terroristiche del sedicente Stato Islamico. In Libia si sono talmente preoccupati del dopo che la stragrande maggioranza dei libici rimpiange Gheddafi, che sarà stato autoritario, tutto quel che vogliamo, ma se dovessimo buttare giù tutti i regimi autoritari che ci sono nel mondo, cosa resta in piedi? Perché in Arabia Saudita non è un regime autoritario, anche se sono nostri alleati, ma comunque questo semmai depone alla lungimiranza di quell'epoca e alla miopia dei politici attuali. Questo è in sostanza il significato delle formazioni alleate, quello di fare da raccordo con quello che succede e capire quello che potrà succedere dopo. Terzo punto è il più contestato, quello della resa dei conti. Fino a 20 anni fa di resa dei conti si parlava solo in alcuni studi fatti da ricercatori di istituti storici, ma nella vulgata, cioè nel dibattito comune, non se ne parlava, se non sottovoce. Poi a un certo punto sono esplose le polemiche sul triangolo rosso di Reggio Emilia. Fassino, che allora era, non so che ruolo avesse nel Partito Democratico, il Partito Democratico di Sinistra si chiamava allora, aveva fatto una dichiarazione, chissà parli, che aveva un po' il sapore di invito alla delazione più che alla comprensione. E poi c'è stato un libro di Panza, Il sangue dei vinti, che ha venduto centinaia di migliaia di copie e che ha reso noto come alla fine della Seconda Guerra Mondiale ci sono state tante esecuzioni sommarie, tante rese dei conti, e sono morte delle persone che avevano avuto delle responsabilità nel vecchio regime fascista, ma anche tante che non ne avevano avute o ne avevano avute sicuramente di minori. Allora, io credo che l'unico modo per capire cosa è successo è quello, uno dei più significativi, raccontare un episodio che è capitato neanche tanto distante da qui. Forse avevamo già parlato una volta in un altro dibattito. Cumiana, sulla strada per Pinerolo. Cumiana è un paesino di 4.000 anime. Il 30 di marzo del 1944, nella piazza di Cumiana, c'è un'azione di sorpresa dei partigiani della Valsangone che arrestano 32 militi della Repubblica Sociale Italiana e due sottufficiali tedeschi che li comandano, 34 persone. È uno sconto perfetto, tra virgolette, dal punto di vista militare, perché non ci sono né morti né feriti gravi. Presi di sorpresa, questi si arrendono, vengono messi sui camion e portati a Coazze, in Valsangone, a Forno di Coazze. Due ore dopo arrivano i tedeschi da Pinerolo, dove avevano un comando, bruciano con i lanciafiamme le case affacciate sulla piazza e catturano tutta la popolazione maschile che trovano, più di 200 persone di tutte le età, e li concentrano in una cascina minacciando di fucilarle se non verranno immediatamente consegnati i prigionieri. Nasce una trattativa fatta dal parroco di Cumiana e dal veterinario di Cumiana, che fanno la spola tra Cumiana, salgono la colletta, scendono su Giavene e Coazze. Due ore prima che finisca l'ultimo ultimatum, 51 di questi ostaggi sono presi e fucilati ad opera di un tenente che si chiama Renninger. Il più giovane è un ragazzino di 14 anni, il più anziano un contadino di 73. A quel punto i partigiani restituiscono i prigionieri, i tedeschi se ne vanno, il paese è morto, perché uccidere 51 persone in un paese di 4.000 abitanti vuol dire uccidere tutti, perché tutti hanno qualcuno tra quei morti. Finisce il primo tempo. Il secondo tempo è il 3 maggio del 1945, giorno dell'insurrezione. Una SAP, una squadra di azione patriottica, quindi partigiani che stavano ancora, lavoravano nelle fabbriche, scopre in una soffitta di Via della Rocca un geometra, Giuseppe Durando, che era il podestà di Cugnana. Era lui che aveva chiamato i tedeschi avvertendoli dello scontro, di fronte all'eccidio era scappato, si era nascosto. Lo prendono, lo portano a Cugnana e a Cugnana, sulla piazza del paese, viene ucciso a colpi di forbice e di zoccoli dalle donne del paese, che sono le madri, le mogli, cioè le vedove, le figlie di quelli che hanno ammazzato l'anno prima. Allora, se io racconto solo questo episodio, le donne di Cumiana che dilaniano un uomo che qualsiasi tribunale avrebbe assolto, perché non è lui che ha sparato, non è lui che ha comandato il plotone dell'esecuzione, non è lui che ha chiesto quella strage, ma è colui che agli occhi della gente rappresenta il responsabile morale di quel che è accaduto. Se io racconto solo questo primo episodio, questo episodio finale, do l'idea di donne scatenate, furiose, violente, disumane. Se li racconto entrambi, non è che giustifico il secondo perché ho raccontato il primo, perché la storia non è fatta per giustificare ciò che capita dopo alla luce di ciò che è accaduto prima. La storia è fatta per capire ciò che capita dopo alla luce di ciò che è accaduto prima. Poi il giudizio morale ognuno lo dà. Se li racconto tutti e due insieme, capisco perché è successa quella strage a fine guerra, ma capisco anche perché quella comunità si è portata dietro per una generazione intera il peso di quel che è accaduto. Cumiana ha celebrato la prima manifestazione del 25 aprile nel 75, 30 anni dopo, perché era una data che evocava la vergogna subita, i 51 morti, ma anche l'offesa inflitta, il linciaggio di quel personaggio. Spiego perché quella generazione si è portata un senso di colpa dietro e ha cercato di rimuoverlo, perché quelle donne di Cumiana erano persone che in una stagione normale non sarebbero andate al di là di una lita al mercato, di una voce alzata durante una discussione in casa. Erano persone normali come tutte le altre. Allora raccontare la resa dei conti non vuol dire fare l'elenco del telefono di quante esecuzioni ci sono state, vuol dire ricostruire l'atmosfera nel quale quelle esecuzioni ci sono state, altrimenti non si capiscono. La televisione, insomma, un po' di anni fa, ha fatto vedere il documentario sulla strage su Piazzale Loreto. Quando finisce la guerra, Mussolini viene catturato sul lago di Como insieme a Gerardi, fucilato, e poi nella notte tra il 28 e il 29 di aprile i cadaveri vengono portati a Milano, in Piazzale Loreto, perché nei giorni della fine della guerra funziona la legge del contrappasso. In Piazzale Loreto, nel 10 agosto dell'anno prima, erano stati uccisi e lasciati esposti 18 antifascisti. Là dove si è subita la vergogna si infligge la vendetta. Questi cadaveri vengono buttati sul selciato, la notizia si sparge in un attimo in città, arrivano delle persone, 2, 10, 50, 1000, 10.000, qualcuno comincia a inveire contro questi corpi, a prenderli a calci. Una donna che ha avuto 3 figli uccisi in guerra spara 3 colpi di pistola sul cadavere morto, sul cadavere del duce. Qualcuno per dispregio si mette a urinare su questi corpi, finché la pattuglia partigiana prende i cadaveri, li appende all'intelaiatura di un distributore di benzina per i piedi, per sottrarli alla furia della folla, ma anche per evitare che la calca finisse per travolgere tutti. Allora, questo non è un racconto, questo è stato filmato da un operatore dell'esercito americano. Ed è sicuramente una scena da stigmatizzare. Cosa c'è di più vergognoso che infierire su un cadavere? Se però uno guarda le immagini, vede che non ci sono dei feroci bolscevichi, ci sono i milanesi, c'è gente anziana, ci sono delle donne con i bambini in braccio. A chi di noi verrebbe in mente di andare con un bambino in braccio sulla strada dove c'è stato l'incidente a vedere il cadavere di uno che è stato stirato? È una cosa impensabile per noi. E invece nel 1945, a fine guerra, c'è qualcuno che col bambino in braccio va a vedere i corpi morti esposti. Il problema è che la vita e la morte non sono valori assoluti, E ciò che significano a quest'ora stasera a Cisterna non è ciò che in questo momento significano, non so, a Homs, a Baghdad o in quale altra città martoriata del mondo. Ecco, allora ricostruire la fine della guerra vuol dire ricostruire la relatività della vita e della morte in quel periodo, le esasperazioni che si sono portate dietro, che non vuol dire giustificare ciò che è accaduto, vuol dire semplicemente ritenere che le guerre tra eserciti finiscono perché si firma la pace. Il 3 novembre del 1918, esattamente 100 anni fa, a Villa Giusti, a Padova, è stato firmato l'armistizio tra gli italiani e gli austro-ungarici, che è andato in vigore dalle ore 12 del 4 novembre. Alle 12.01 più nessuno ha sparato, ma quella era una guerra tra eserciti. Nella Seconda Guerra Mondiale c'è stata anche la guerra civile, e la guerra civile è diversa da una guerra normale, perché in una guerra regolare il nemico è uno straniero da cacciare dalla propria patria. In una guerra civile l'altro è un traditore che non ha diritto di cittadinanza nel nuovo Stato. È molto più violenta la guerra civile. Tendenzialmente non fa prigionieri, non lascia spazio se non attraverso il regolamento di conti finale necessario in qualche modo perché si possa riprendere un cammino. Ecco, questa è la resa dei conti. Raccontata in questo modo credo che permetta di non nascondere nulla, permetta di capire che le storie non sono mai fatte di pagine soltanto luminose, sono fatte di zone d'ombre, di chiaroscuri che si intrecciano, ma significa anche rimanere nel giudizio ancorati al fatto che si giudicano i progetti per i quali gli uomini si battono, non si giudicano le buona fede, le sincerità, le onestà dei singoli combattenti. Ciò che conta nel giudicare il 43-45 è il giudizio sui progetti che c'erano. Da una parte c'era la resistenza, che era un progetto di rottura, voleva dire basta con la guerra, col razzismo, col nazionalismo, con le prevaricazioni, e dall'altro c'era un progetto di continuità. E se avesse vinto quel progetto di continuità, l'Europa sarebbe stata ridisegnata non secondo i confini tra gli stati, ma secondo le gerarchie tra i popoli. Gli ariani destinati al comando, i mediterranei e gli slavi al lavoro, gli ebrei, gli zingari, chissà quant'altro all'estensione e allo sterminio. Fatto salvo quel giudizio lì, e poi non si può non riconoscere che ci sono state in quelle fasi anche delle zone d'ombra e di confusione. Se invece si racconta la resistenza soltanto in termini agiografici, come per molti decenni si è fatto, si racconta qualcosa di improprio, le si attribuisce una dimensione quantitativa che non corrisponde alla realtà, ma si sbarrisce anche il suo significato di fondo, che era quello di scelta e di testimonianza. Un ultimissimo accenno al raccordo con la Costituzione. La resistenza è stata fatta dal punto di vista politico da forze diverse. C'erano i comunisti, c'erano i cattolici, c'erano i liberali, c'erano gli azionisti, c'erano i socialisti. E questo ha dato vita al lavoro della Costituente. Il lavoro della Costituente è un lavoro straordinario perché ha messo insieme le due anime. La nostra Costituzione prevede due tipi di diritti. Da un lato ci sono i diritti civili. I diritti civili è ciò che lo Stato non può fare a un cittadino. Non può impedirmi di parlare, di iscrivermi a un partito, di scioperare, di muovermi. Non può restringermi la libertà se non in presenza di un decreto di un magistrato. Questo è il patrimonio del pensiero liberale. Quello per cui dal 1789 in poi, dalla Rivoluzione francese in poi, si sono battuti i movimenti liberali. Però c'è anche l'altra parte, che sono i diritti civili, i diritti sociali, che vogliono dire ciò che lo Stato fa per il cittadino. Deve garantirmi l'istruzione, la previdenza, l'assistenza, la casa, il lavoro. Sono degli enunciati, mentre sui diritti civili c'è stata molta più precisione, sui diritti sociali si sono fatte delle enunciazioni delegando alle legislazioni successive la specificazione. Ma sono l'insieme degli ideali per cui si è battuto il movimento operaio dalla metà dell'Ottocento in poi. La pluralità di anime della resistenza ha anche creato una Costituzione che ha avuto una pluralità di ispirazioni e che nel suo insieme, nella parte che riguarda i principi, non in quella attuativa che ovviamente è soggetta a cambiamenti come tutte le legislazioni, ma nella sua parte dei principi resta un modello assolutamente insuperato. Detto tutto questo, per concludere, resta capire come mai da un mondo così siamo arrivati a questo. Ma lì non so rispondere. Grazie.
Ovviamente grazie a Gianni Oliva per questo excursus complessivo, pur entrando nel merito dei temi suggeriti. Credo che ci sia spazio e possibilità per qualche domanda, qualche curiosità o, perché no, critica rispetto a quanto abbiamo sentito questa sera.
No, sa com'è, gli storici hanno già difficoltà a capire cosa è capitato nel passato, figuri quello che capita nel presente, meno che mai nel futuro. Non so, è chiaro che siamo tutti un po' sconcertati, ma è un qualcosa che va al di là dell'opzione politica, del fatto di votare a destra o a sinistra, anche perché ormai il voto ideologico non c'è più. Per la nostra generazione era impossibile votare una volta a sinistra, una volta a destra. Adesso invece per le nuove generazioni, non essendoci più l'ideologia, c'è un flusso di voti da schieramenti molto diversi, assolutamente frequenti. No, perché ci siamo arrivati a questo punto non lo so, però posso avere delle idee, ma diventa campagna elettorale, non va bene.
Certo.
Ma non lo so, anche perché forse non sono più i concetti da insegnare, destra e sinistra, no? Sono un po', probabilmente sono un po' degli schemi legati alla nostra storia culturale, al secolo precedente. Credo che ai ragazzini bisogna però insegnare le regole, insegnare la solidarietà, insegnare il rispetto, insegnare la convivenza e insegnarla raccontando ciò che è successo nel passato e soprattutto facendo capire che non è che se uno Stato è pacifico ed è libero, la pace e la libertà ce l'abbiamo per sempre. Tutto quello che nella storia è dato è sempre provvisorio e quello che è positivo si mantiene nel momento in cui le generazioni ne sono consapevoli. Poi mi rendo anche conto che questi argomenti sono per le generazioni nuove troppo vecchi, ma è giusto che sia così. Sono passati 75 anni, 73 anni. Quando noi eravamo ragazzini queste cose ci venivano raccontate in famiglia, perché eravamo tutti figli non di partigiani o di reduci di Russia, ma di gente che aveva vissuto quell'epoca. Credo che cosa sia la pace, alla nostra generazione l'hanno insegnato i racconti di guerra, di cos'era la paura, i bombardamenti, i rastrellamenti, i morti impiccati nelle piazze. Cos'era la libertà ce l'hanno insegnato raccontandoci di un'epoca in cui prima di parlare bisogna girarsi per vedere se c'era qualcuno di troppo che ascoltava. Noi ci giriamo solo quando dobbiamo fare delle malignità su qualcuno, allora devi accertarti che non ci sia nessuno di troppo che ascolti. Che cos'era il benessere ce l'hanno raccontato parlandoci della fame, del pane nero. E questo ha creato la nostra coscienza, nel bene e nel male, quella della nostra generazione. Oggi sono racconti vecchi, perché a noi li raccontavano persone che avevano vissuto sulla pelle. Noi possiamo raccontare ciò che ci abbiamo sentito raccontare. Di drammatico la nostra generazione non ha nulla. Le cose più drammatiche che ci sono capitate, non so, è stato qualche carica della polizia quando c'erano le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, o gli sgomberi delle università occupate, erano tutte cose risibili rispetto a quelle precedenti, no? Bisognerebbe raccontare di più la storia recente, perché probabilmente i ragazzi, un giovane è molto più interessato a sapere del terrorismo, di cosa è successo in Italia negli anni 70 che non in quella degli anni 40, perché sono, d'altra parte, noi cosa pensavamo della prima guerra mondiale? Quando mio padre mi portava alle manifestazioni del 4 novembre mi sembrava mi portasse a fare un giro in un parco archeologico, perché era la memoria della sua generazione. Mio padre è nato nel 1910, è chiaro che la prima guerra mondiale era il suo ricordo. Il nostro era il 25 aprile, il 45, no? Quello che avevamo vissuto dopo. E adesso a maggior ragione non si può pensare che i giovani siano legati ad interesse per una storia così lontana. È una storia che va spiegata e raccontata per quello che è stata e per le ragioni che hanno portato a quelle derive. Però bisognerebbe anche che nella scuola ci fosse un altro spazio per la storia, ma soprattutto ci fosse un'altra storia. Cioè è inutile continuare a studiare la storia greca romana, che io trovo bellissima, per l'amore del cielo, ma dobbiamo cominciare dalla rivoluzione francese in poi. E se del resto riusciamo a far capire agli studenti che cos'è l'età classica, che cos'è il medioevo, cos'è il rinascimento, cos'è l'illuminismo, è grasso che cola. Se invece dalla rivoluzione francese in poi studiassimo il nostro presente, allora forse si avrebbero altre situazioni. Però sì, la nostra scuola sappiamo com'è. Io lavoro come preside in un liceo, ma siccome abbiamo tutti e due scuole, sono anche reggente di una scuola primaria. Abbiamo chiamato dei genitori Novax, facendoli una testa così, il mattino, il pomeriggio è passato l'emendamento che rinvia di nuovo tutto al 10 marzo. Allora, non lo so, si fanno un aneddoto privato però, l'altra settimana abbiamo fatto, io sono reggente di una scuola di Chieri, abbiamo fatto una riunione in comune di 2 ore e un quarto sul tema dello stracchino, perché nelle mense della scuola viene dato dello stracchino che non so perché, ma i bambini non mangiano. Allora le maestre della mia scuola e di un'altra portano questo stracchino in aula e quando le mamme o i nonni vengono a recuperare i bambini glielo danno, perché l'alternativa è buttarlo via. Ma il comune sostengono che configura un reato penale perché non si possono portare cibi in aula. Allora dopo 2 ore di discussione è passata la mozione Oliva, mettiamo un banco fuori dall'aula e lo stracchino sopra, perché lo stracchino non è penale. Fatto questa cosa sono andato a casa e nello studio ho una fotografia in cui parlo seduto così vicino a Gorbaciov e mi sono detto: Madonna, che carriera in discesa, da Gorbaciov allo stracchino. Grazie.
Dopo lo stracchino e Gorbaciov è difficile. C'è ancora qualche domanda, qualche intervento?
Prego. Io ho comprato il libro solo 2 giorni fa, e sono pagine 70 di lettura. Sì. Mi ha molto interessato la parte dedicata a come si è arrivato il 25 luglio del 43, e in particolare di scioperi del 43 aprile. Io ricordo che ero anni 70, giovane studente universitario, a Torino frequentavo l'Unione Culturale del Teatro degli Infernotti e una delle iniziative avevo sentito un intervento molto interessante di Umberto Massola, che era stato uno degli organizzatori proprio certo. Di sciopero del 43. E se lei volesse ancora dedicare un minutino di approfondimento a questo aspetto, perché in un'Italia fascista, i giovani che avevano assimilato cultura, non avevano assimilato cultura alternativa, come si sia arrivati poi a questo voto del 25 luglio, un momento molto importante.
Grazie. Raccogliamo c'era anche un'altra.
C'era un'altra domanda?
Mi ricollegavo alla domanda della signora precedente. Come ha detto lei precedentemente, penso che sia uno delle, almeno la mia, una delle ultime generazioni che ha cercato di avere contatti diretti con ciò che è stato la. Come crede che verrà riletta questa storia tra 30 anni, la storia che di cui stiamo parlando adesso?
Comincio da questo secondo pezzo. Guardi, la storia ha il vantaggio per chi la scrive che può scriverla sempre, nel senso che la storia è sempre figlia del presente, è sempre il presente che interroga il passato. Per questo Croce diceva: la storia è sempre storia contemporanea, perché anche se si studia l'antica Grecia o l'antichi Fenici, lo si fa dal punto di vista del presente. Mario nell'introduzione parlava dell'uso politico della storia, della memoria. Tutte le memorie hanno un uso pubblico, tutte le memorie hanno un uso pubblico, cioè la memoria nasce in funzione di un uso, ma anche la nostra memoria individuale è in funzione di un uso. Quando cosa siamo noi, cosa è stata la nostra adolescenza, la nostra infanzia, è qualcosa che noi raccontiamo, e raccontandola facciamo delle censure, degli aggiustamenti. Per esempio, ai miei figli non ho mai raccontato tutto quello che ho fatto alla loro età, anche perché ne fanno già abbastanza così, non era il caso di dare spunti e suggerimenti, no? Ma vale un po' per tutti. E nel momento in cui si fa la storia, si fa memoria di un popolo, e la si fa in base alle domande di quel popolo. Pensi, non so, alla storia romana. Nell'epoca fascista la storia romana si può dire che cominciava da Giulio Cesare in poi. Era una storia militare che insisteva tantissimo sulla storia degli imperatori, perché nell'immagine dell'imperatore si proiettava il potere assoluto del duce. Nell'Italia degli anni 50-60 si studiava tantissimo la storia repubblicana, i comizi centuriati, la partecipazione popolare al voto dei consoli, dei tribuni della plebe e di quant'altro, perché si metteva l'accento su quell'aspetto di partecipazione. Negli anni 70 si è studiata molto la rivolta dei gladiatori di Spartaco, le rivolte degli schiavi, le riforme agrarie di Tiberio e Caio Gracco, cioè si sono cercati momenti nei quali si rifletteva la conflittualità sociale di quegli anni. Oggi non lo so cosa si studia in storia romana, forse Sallusti e la guerra giugurtina e come Giugurta ha corrotto i senatori romani con l'oro, che forse più consono a questi tempi. Non so che cosa si studierà domani. So che la storia della Resistenza è stata raccontata per diversi anni come una grande rivoluzione popolare, come una rivoluzione di popolo che ha permesso di cacciare i tedeschi, che non era vero. Non era vero nel senso che una rivoluzione popolare non può essere fatta da 250-300.000 combattenti. Se fosse popolare sarebbe estesa a tutti. Ma era l'interpretazione che dava il Partito Comunista, che legittimava se stesso per il ruolo che aveva avuto nella Resistenza e aveva bisogno di immaginare la Resistenza come un fatto generale e totale. Si è insistito molto in quegli anni sulla importanza militare della Resistenza, che secondo me non c'è per le ragioni che dicevamo prima. Poi è arrivata una ondata del cosiddetto revisionismo, un termine un po' infelice, perché secondo me la storia, tutta la ricerca storica deve essere revisionista. So che l'unica ragione per cui scrivi un libro nuovo di storia è perché fai una revisione di quello che hanno detto gli altri prima, alla luce di nuovi documenti o di un nuovo taglio, di nuove domande. Penso il termine revisionista da noi ha assunto invece il connotato significativo di negazionista di quello che è stato detto prima. Per cui c'è stata un'ondata di antiresistenza che è partita anche dagli eccessi retorici di una lettura precedente. Oggi se ne parla poco, intanto è un primo dato. C'è ancora in piedi una rete di istituti storici, come ben sa Mario, ma insomma, dal punto di vista del dibattito generale non è un periodo storico sul quale ci siano molte attenzioni. Per cui francamente dirle quali saranno il modo di vedere la Resistenza in futuro non lo so. Mi auguro che continui ad essere vista ed essere considerato comunque una pagina fondamentale della nostra storia. Poi sarà un'epoca nella quale si metterà più l'accento sul raccordo con la Costituzione, quindi quali sono state le conseguenze giuridiche e istituzionali della Resistenza, oppure sarà una lettura nella quale si metterà più l'accento sui percorsi individuali che hanno portato alla scelta, questo francamente non glielo so dire. Per quanto riguarda invece gli scioperi del marzo del 43, quando si parla di scioperi in periodo di guerra non bisogna immaginare lo sciopero annunciato di 24 ore o di 12 ore, la manifestazione al Circo Massimo a Roma o quant'altro. Quando si parla di sciopero del 43 si intendono piccoli assembramenti di operai che discutono per un quarto d'ora dopo il suono dell'inizio del turno, di interruzione delle linee di produzione per qualche minuto, di qualche volantino che parte, che viene distribuito, di qualche interruzione del lavoro più ampia che dura magari mezz'ora o un'ora. A originare tutto questo è la guerra, la fame, i bombardamenti, tutta l'esperienza, il disagio che vivono le persone in quel periodo. Hanno un'importanza enorme sul piano del simbolico, perché sono le prime manifestazioni di opposizione dopo un regime, che dopo 20 anni di regime. Cioè è la prima volta che qualcuno fa qualcosa contro il regime in modo aperto e in modo numericamente così significativo. Non è la cospirazione di quelli che tentano di far saltare in aria Palazzo Venezia, come aveva cercato di fare Pertini quando è stato arrestato, o che cercano di fare l'attentato al Duce, cioè non è la singola azione, diventa un'azione corale, tant'è che è un'azione che dura per più giorni, che si diffonde in fabbriche diverse, che a un certo punto coinvolge anche la Fiat Mirafiori, anche se poi nella propaganda si è fatto passare come se fosse Mirafiori il luogo di inizio, in realtà è iniziata in fabbriche del Borgo San Paolo di Barriera Milano e poi anche toccato Mirafiori, però Mirafiori era il simbolo dell'industria fascista inaugurata nel 1939 da Mussolini con un enorme battage propagandistico, e quindi anche lì la memoria di quel fatto funzionava molto di più facendolo partire da Mirafiori che non da altri luoghi. E il significato è stato quello, appunto, di dimostrare come il fascismo avesse ormai delle crepe, non riusciva più a controllare tutto il paese. La decisione del re di sganciarsi da Mussolini dipende anche da quello, non solo da quello, e non principalmente da quello. Ma quando il re si accorge che sul fronte orientale c'è stata la sconfitta di Stalingrado, in Africa la sconfitta di Al-Alamein, e quindi sul piano militare si sta perdendo, quando si accorge che gli americani stanno per arrivare in Sicilia, che gli americani bombardano Roma, perché il 19 luglio viene bombardato Roma, si pensava che Roma fosse al di fuori delle bombe perché era la sede del papato, e invece viene bombardata e ci sono 700-800 morti nella zona di San Lorenzo, insomma, la stazione Termini, diciamo, per intenderci più facilmente. Quando si accorge che ormai il regime si decompone e gli scioperi del marzo ne sono una prova, allora il re decide di sganciarsi dal regime e fa il 25 luglio, che è un colpo di Stato, perché anche se ha parvenza di legalità, eliminare un dittatore che è stato tale per 20 anni, di fatto è un colpo di Stato. Quindi vanno collocati in quell'ottica sia quelli del marzo del 43 che quelli che troverà da pagina 200 in poi, che sono quelli del, se ci arriva, se non perde la pazienza prima, sono quelli della primavera del 44.
Se non ci sono altre domande, io direi che possiamo chiudere qui, in attesa del prossimo libro di Gianni Oliva che presenteremo. Grazie.
Grazie a voi.
Chi fosse interessato ad acquistare una copia e farla firmare da Gianni Oliva, sono qua a disposizione. A proposito di farla firmare, mi devi...
Fa 20 euro, non 25.
Tutto si scriva così, ma poi non è.
Noi ce lo sappiamo.
Ah, 20.
20.